50 morti, oltre 200 feriti per il fuoco israeliano vicino a un sito per la distribuzione degli aiuti a Gaza è il fatto più grave da quando Israele ha bloccato le agenzie umanitarie. Un cittadino palestinese ai nostri microfoni dice: quei posti sono trappole di morte. Stiamo lavorando a qualcosa di molto più importante di un cessate il fuoco, alla fine della crisi in Medio Oriente, lo ha detto Donald Trump, ma senza altro specificare. Il presidente ha solo aggiunto che Teheran dovrebbe abbandonare in toto il programma nucleare. Secondo i media americani, la Casa Bianca avrebbe proposto un incontro agli iraniani già questa settimana. Kiev bombardata in uno degli attacchi più pesanti dall'inizio della guerra. 15 morti, decine di feriti nel centro città. Tremavano i muri di casa mia. È stato centrato un condominio civile a 5 chilometri da noi, racconta a Radio Popolare un cooperante italiano nella capitale ucraina. Sono le 12 e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network, apriamo il giornale radio partendo da Gaza perché questa mattina almeno 50 persone sono morte per il fuoco israeliano vicino ad un sito per la distribuzione degli aiuti umanitari, lo dicono le autorità locali, si tratta del fatto più grave da quando la distribuzione degli aiuti è gestita dalla Gaza Humanitarian Foundation e non dalle agenzie umanitarie. Successo vicino a Khan Yunis, siamo nel sud della striscia di Gaza. L'ospedale Nasser ha detto che tra morti e feriti sono arrivate 300 persone e che è impossibile curarle tutte. Poco fa Sami, un cittadino palestinese che vive proprio a Khan Yunis, ci ha mandato questo messaggio.
Ieri hanno ucciso 38 persone, oggi sono arrivate finora più di 60, ci sono un'altra ventina, sono gravissime, sono più di 200-300 feriti e vogliono soltanto pensionare i loro centri di selezione dalla GHF, però ancora la gente paga con il loro sangue. Queste poste di distribuzione sono trappole di morte.
Quella di oggi è l'ennesima strage di civili vicino ai siti per la distribuzione degli aiuti umanitari da quando Israele ha bloccato il lavoro delle agenzie umanitarie e ha cominciato ad operare appunto la Gaza Humanitarian Foundation. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
In questi 20 mesi nella striscia di Gaza occupata abbiamo visto di tutto, compreso da ultimo la militarizzazione dell'aiuto umanitario legata alla strategia della fame come arma di guerra da parte di Israele. Abbiamo visto tutto il contrario di ciò che si dovrebbe fare, perché l'assistenza umanitaria deve essere fatta da personale specializzato e professionale, in condizioni di dignità e di sicurezza e di rispetto dei diritti. Invece abbiamo visto un'agenzia di vigilantes, perché così dobbiamo definirla, la Gaza Humanitarian Foundation statunitense, che dipende operativamente da Israele, fornire aiuti su base selettiva e discriminatoria, inserendo le persone in una sorta di cordolo per bestiame, col risultato che la militarizzazione di questa fornitura di aiuti salvavita si è dimostrata l'ennesima trappola mortale per persone già affamate che erano uscite di casa sperando di tornarci e possibilmente tornarci con una manciata di cibo.
Non stiamo lavorando a un cessate il fuoco, ma a qualcosa di molto meglio, alla fine definitiva della crisi in Medio Oriente. Lo ha detto Donald Trump commentando con queste parole la guerra tra Iran e Israele, guerra che è proseguita anche in queste ultime ore. Ci sono stati raid su entrambi i fronti. Per le ultime notizie in studio c'è Emanuele Valenti.
Sì, ci sono due piani, quello diplomatico e quello militare di campo. Sul fronte diplomatico tiene banco ancora Donald Trump, che nelle ultime ore ha aggiunto confusione a un quadro ovviamente già molto complesso. La cosa non ci stupisce più. La notte scorsa il presidente americano aveva lasciato in anticipo il G7 in Canada, dicendo che doveva tornare a Washington per lavorare a un dossier importantissimo. Il suo entourage aveva specificato si trattasse di Medio Oriente. A bordo dell'Air Force One Trump ha precisato alcune cose, ma ha anche negato quanto detto in precedenza. Nessun tentativo di riportare l'Iran al tavolo negoziale, anche se alcuni media americani dicono in queste ore proprio questo, cioè che la Casa Bianca stia cercando di organizzare un incontro con gli iraniani già questa settimana. Il presidente ha detto che non sta lavorando a un cessate il fuoco, come dicevi tu Alessandro, ma qualcosa di più importante alla fine della crisi in Medio Oriente, ma ha aggiunto che l'Iran dovrà abbandonare in toto il programma nucleare. Come il governo americano pensi appunto di arrivare alla fine della crisi, non lo sappiamo. Sul campo ancora tanti raid, attacchi. Israele ha detto di aver ucciso l'ultimo comandante in capo delle forze armate, appena nominato dopo l'uccisione nei giorni scorsi del predecessore. Questo confermerebbe il sofisticato uso dell'intelligence da parte di Israele. La notte scorsa a Teheran c'erano state ancora forti esplosioni, non ci sono bilanci di vittime gli ultimi. L'Iran avrebbe lanciato invece tra i 20 e 30 missili su Israele, 7 i feriti. Gli iraniani sostengono di avere colpito il quartier generale del Mossad, i servizi esterni, vicino a Tel Aviv. Non ci sono però conferme israeliane.
Grazie Emanuele Valenti, e vediamo dunque qual è l'impatto strategico militare degli attacchi israeliani fino a questo momento sull'Iran. Lo abbiamo chiesto all'analista dell'ISPI Alessandro Marrone.
Nonostante l'eliminazione da parte israeliana dei vertici delle forze armate, dell'intelligence, dei guardiani della rivoluzione e di tante altre figure di medio e alto livello, comunque lo Stato iraniano continua a funzionare e continua a rispondere, seppur in modo molto minore, con attacchi missilistici verso Israele. Dal punto di vista militare, l'operazione israeliana ha disarticolato la catena di comando e controllo iraniana, distrutto una buona parte, difficile da quantificare, comunque una parte significativa delle difese aeree iraniane, e quindi di fatto le forze aeree, l'aeronautica israeliana può operare sui cieli dell'Iran con un rischio relativamente basso, finora con pochissime o quasi zero perdite, e quindi finché non vengono abbattuti i velivoli israeliani, cosa sempre più improbabile perché Israele continua a danneggiare le capacità militari iraniane, il limite da parte israeliano è sul munizionamento. È prevedibile che le forze armate israeliane abbiano scorte sicuramente almeno per alcune settimane e proseguire i bombardamenti.
Nei suoi raid su Israele, l'Iran sta colpendo soprattutto le zone di Tel Aviv e di Haifa. Qual è il significato di questa città, quest'ultima città nel nord del paese, Haifa? Anna Momigliano, giornalista e scrittrice, ha recentemente pubblicato il libro Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele.
Dal punto di vista simbolico, Haifa ha due peculiarità. La prima è che ospita il Technion, cioè quindi il più importante politecnico del paese, quindi non so, a me sa anche un po' di vendetta, voi ci fate fuori i vostri scienziati, noi facciamo fuori i vostri. Poi che è una città mista, cioè vuol dire che abitano israeliani e palestinesi con la cittadinanza israeliana. E poi insieme a Tel Aviv è uno dei due motori economici del paese, quindi diciamo indebolire la struttura di Haifa è chiaramente un colpo per Israele. Una città associata con l'innovazione.
Anche militare?
Sì, cioè le università israeliane molto spesso hanno dei programmi di collaborazione e anche quando non ce lo sono, poi insomma gli scienziati sono sempre un po' quelli.
La guerra in Medio Oriente, l'incertezza per tutta la regione stanno alimentando i timori anche sul fronte economico-finanziario. Questa mattina nelle borse ci sono perdite, il petrolio invece in leggerissimo rialzo. L'analisi di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Nonostante abbia ripiegato dopo le impennate di venerdì, il petrolio rimane l'incognita più rilevante dallo scoppio della guerra di Israele con l'Iran. Per ora gli effetti sono soprattutto speculativi, con il prezzo alla pompa arrivato a 1,7 euro al litro, perché per effetto delle sanzioni il greggio iraniano è rimasto confinato ai consumi interni e una piccola quota di export verso la Cina. In queste ore si affannano previsioni e analisi che sono comunque tutte collegate al possibile blocco dello stretto di Hormuz, da cui passa un quinto della produzione globale di petrolio raffinati, oltre all'intero flusso di gas liquido del Qatar. In questa eventualità, secondo le principali banche internazionali, il greggio potrebbe arrivare a $130 al barile contro i $70 delle quotazioni odierne, e soprattutto il gas sarebbe destinato a rivedere quotazioni stellari sino ed oltre i 100 euro a megawattora. Susseguirsi delle crisi degli ultimi 3 anni, post-Covid, guerra in Ucraina, attacchi Houthi alle petroliere nel Golfo, non ha trovato alcuno strumento di sterilizzazione degli shock sul piano speculativo e finanziario, e la nuova guerra potrebbe permettere una fiammata speculativa destinata a produrre una potenziale crisi recessiva.
E veniamo dunque alla guerra in Ucraina. Kiev la notte scorsa ha subito uno dei più pesanti bombardamenti dall'inizio della guerra. 15 le persone morte, 75 sono rimaste ferite nell'attacco massiccio con missili e droni lanciato dalle forze russe. Attacchi del genere sono puro terrorismo, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Ad essere colpita è stata la zona centrale della città. In questi minuti, in queste ore, sono in corso ancora i tentativi dei soccorritori di estrarre persone che molto probabilmente si trovano sotto le macerie degli edifici crollati. Dunque il bilancio potrebbe crescere ulteriormente. Questa mattina a Kiev abbiamo raggiunto al telefono Piero Meda, cooperante della ONG WeWorld.
Non è ancora arrivata a mezzanotte, verso le 11 è iniziata a scattare l'allerta antiaereo. Tutta la notte abbiamo avuto, a parte le sirene che suonavano, abbiamo proprio avuto degli attacchi molto forti. E quindi si sentiva la notte la contraerei, si sentivano gli scoppi. Purtroppo la contraerei non è riuscita a proteggere tutti. Casa mia è a Kiev, in centro a Kiev, nella zona più centrale dove consideriamo più sicura perché c'è un sistema di controlli più forte, perché ci sono le ambasciate, ci sono gli uffici delle Nazioni Unite, ci sono il palazzo presidenziale.
Tu riuscivi a sentire i rumori attorno in quei momenti, gli scoppi?
Assolutamente, non si sentivano solo gli scoppi, ma si è sentito anche vibrare le case, soprattutto quando c'è stato un missile che ha beccato un palazzo, era meno di 5 km dalla zona centrale, diciamo che è considerata la zona centrale, la zona della stazione ferroviaria, della stazione dei Pullman, quindi è una zona molto popolata e con pochissimi, diciamo, possibili target militari, che potrebbero essere magazzini o uffici ministeriali, e si è sentito il botto molto forte questa volta.
I palazzi colpiti erano in gran parte condomini residenziali?
Assolutamente, tutte case civili, tutte case di persone. Oggi tutti siamo molto addormentati, stanchi, perché tante persone hanno dormito nella metropolitana, tante persone come me non abbiamo dormito.
10 condanne sono state comminate oggi nel processo per la manifestazione del febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito. Condanne con pene da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 7 mesi e invece una assoluzione. Così si è concluso il processo di primo grado. Erano 11 gli imputati dell'area anarchica per la manifestazione dell'11 febbraio del 2023, appunto a sostegno di Cospito, detenuto al 41 bis. L'accusa contestava i reati di resistenza aggravata, danneggiamento e travisamento. Sul fine vita, la presentazione della legge da parte della maggioranza, che era stata annunciata, è slittata. Era atteso infatti per oggi il testo base della riforma. C'è stato però un rinvio sul tema, un rinvio causato dalle divisioni interne alla maggioranza stessa. Intanto la Consulta si pronuncerà nuovamente sulla questione. Da Roma, Anna Bredice.
La maggioranza in Parlamento è ferma, incapace o indisponibile anche solo ad iniziare una discussione su un testo base. Invece nuovamente la Regione Toscana a dimostrare con casi reali quanto ci sia bisogno di una legge nazionale e quanto invece alla fine sia sempre la Corte Costituzionale a dover decidere. La Consulta infatti dovrà affrontare il caso di una donna toscana completamente paralizzata per una sclerosi multipla che non può somministrarsi il farmaco letale. Ha avuto accesso al suicidio assistito garantito dalla legge toscana, ma le sue condizioni non le consentono di autosomministrarsi il farmaco. Così, da quanto spiega l'associazione Coscioni, ha fatto ricorso al Tribunale di Firenze per chiedere che sia il suo medico a somministrarlo. L'8 luglio ci sarà l'udienza alla Corte Costituzionale. Da 6 anni la Consulta decide caso per caso in base alla legge e alla Costituzione. Nello stesso tempo chiede che il Parlamento approvi una legge sul tema, ma il Parlamento è fermo. Le opposizioni hanno presentato diversi testi nel corso di questi mesi. La maggioranza aveva promesso che proprio oggi oggi ne avrebbe presentato uno base su cui impostare la discussione in commissione e poi in aula, ma non è arrivato nulla, facendo quindi passare il tempo, delegando alla consulta le decisioni e negando allo stesso tempo la libertà delle regioni di legiferare su questo. Il governo infatti ha chiesto all'Avvocatura di Stato di impugnare la legge della Regione Toscana, la prima in Italia. Il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, la possibilità di garantire solo cure palliative, questi sono gli ostacoli e i paletti posti dalla maggioranza, oltre ad una questione ideologica, dire no alla libertà di scegliere come porre fine alla vita, come invece chiede da tempo ormai la Corte Costituzionale. Linea allo studio.
Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione insieme ad Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Buona giornata.